Andiamo al prossimo giornale che dice: Germania, pronto il ritorno alla leva obbligatoria. Ecco come sarà. La Germania dovrebbe tornare al servizio di leva a partire dal 2025 con un modello tutto nuovo basato su quello entrato in vigore in Svezia nel 2017. Questo è un video?
Questo sì, è la finanza sul web si chiama. E quindi sta dicendo, questo in italiano c'è poco da tradurre qua. Allora qui c'è la foto che la Germania, i carri armati, i soldati, bazooka, i soldati tedeschi in addestramento. Quindi Germania è pronto il ritorno alla leva obbligatoria. Ecco come sarà, dice il giornale. Ah, grazie signore. Quindi,
e questa, fratelli, è una grande cosa.
Questo è grandissimo, perché la Germania è la nazione che è adesso la più tranquilla, pacifista, conquistato l'Europa, la guida dell'Europa a livello commerciale, e adesso si sta preparando ad esserlo a livello militare, cosa che qualcuno dovrebbe prestare attenzione. E ricordate che se non era per quattro sbagli che Hitler ha fatto, che ha invaso la Russia che non doveva farlo, avrebbe vinto la Germania contro tutti quanti. Germania vinceva contro tutto l'Occidente. Però ha fatto uno sbaglio, Hitler nella sua foga di ammazzare tutti che non sono ariani, è andato a ammazzare quelli della Russia, 27 milioni, non si scherza. Però ha scoperto che i russi hanno vinto l'esercito più forte del mondo. Ed è una cosa che lo scopriranno anche gli americani. Poveracci.
E cosa cambia, visto che la Germania sta preparando un esercito? Cosa cambia per l'Europa?
Allora, andiamo un po' nei dettagli.
Sì.
Beh, io dico che la preparazione della Germania, che sta facendo una leva obbligatoria, per questo che io ho avvisato i fratelli italiani, arriverà anche in Italia. E no, non ci sarà sempre la politica italiana che sono contro la guerra, contro, cambieranno anche loro. E preparatevi che vengono tempi duri, viene l'incubo politico, le guerre, quello che vedete in Ucraina, ci sarà anche di peggio. Va bene? Infatti quando c'era guerra in Siria, così, io dicevo, guardate che arriverà anche in Europa. E dicevo, qua, là, frate Giuseppe, falso profeta. Beh, è arrivata.
Sì.
Non mi interessa fare profeta, devo dire quello che la Bibbia dice, no?
Sì,
le
sì.
Profezie praticamente. Non è difficile interpretare le profezie, basta prendere il bandolo della matassa, va bene, che lo Spirito Santo ti guida.
E le profezie cosa dicono riguardo alla Germania?
Giovanni 16:13 dice: lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità. Quindi per capire le profezie abbinate agli eventi attuali nel mondo, basta chiedere lo Spirito Santo. Va bene, dimmi.
Le profezie cosa dicono riguardo alla Germania specificatamente? Questa nazione appare nelle profezie?
Se la Germania appare?
Sì.
Sì, non con il nome Germania. In Ezechiele 38 appare con il nome profetico di Gomer. Vuoi andare lì, Ezechiele 38?
Ok. E come sappiamo che Gomer significa Germania?
Perché ci sono anche delle cartine su internet. Se tu vedi, hanno fatto degli studi biblici. Qui c'è una cartina qua. L'hai messa sulla radio?
No.
Cioè, vedi la cartina europea dove dice Gomer?
Ah, sì, la vedo. Sì, la metto, ok.
L'ha messo o la metti?
La metterò adesso.
La metterai adesso.
Sì, è una bella cartina.
Che è una cartina geografica che ti dà tutte le nazioni che seguiranno l'anticristo, va bene, tutti i nomi che la profezia di Ezechiele 38 ci dà. Vedi, in Ezechiele 38 vediamo che al verso 5, comincia dal 2, guarda, verso 2 c'è Tubal e Meshech, che dice che l'anticristo viene di lì, e poi c'è Rosh, questo è verso 2, al verso 2 c'è anche Rosh, con le Bibbie Rosh, e questa è la Russia, e cioè Rosh vuol dire il capo, e poi al verso 2 c'è anche Magog, sempre Ezechiele 38, quindi da tutti i nomi profetici. Vi consiglio di scaricare la foto, tenetela nella Bibbia, vi servirà questo se insegnate profezie. Va bene, poi c'è la Persia che seguirà l'anticristo, verso 5, E poi vediamo il verso 5, sempre c'è la Libia, l'Etiopia, tutto il verso 5. Il verso 13 c'è Dedan e Sheba, che parla anche, questo ne parla in Daniele capitolo 11 e Ezechiele 38, appunto parla di Dedan e Sheba, che questa sarebbe l'Arabia Saudita di oggi. E poi vediamo qui sulla cartina, vediamo che c'è anche al verso 6 di Ezechiele 38, c'è Gomer. E vedete che Gomer è posizionato esattamente sopra la Francia, l'Italia, l'Austria, quella zona lì. Cioè Gomer, diciamo, lui era figlio di Jafet, cioè Jafet, figlio di Noè, quando è atterrata, quando è scesa l'arca di Noè, sul monte Ararat in Turchia. Ecco, i figli si separarono, Shem andò verso l'Oriente, Ham andò verso Sud, l'Egitto, i neri, insomma. E Shem, da lì vengono i Semiti. E poi c'è Jafet che andò a nord, all'Europa, Shem andò in Oriente e Ham, il terzo figlio di Noè, ripeto, andò verso l'Africa. Si divisero in questa direzione. Ecco, e qui vediamo che questa è una bellissima cartina, va bene, che ti indica dove è Gomer.
Sì,
Allora,
e
quindi
la
ecco
mostra in Europa.
sì.
E
Allora,
qual è il ruolo della
hai
Germania?
letto verso 6? Perché
No, non l'ho letto.
stiamo parlando della Germania e Europa, quindi Ezechiele 38,6, la profezia che ti dice che l'Europa, insieme ai suoi seguaci, perché la profezia ti dice che Gomer ha dei seguaci, dice, le chiama schiere. Lo leggi?
Dice Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma e così via. Dove
Sì, quindi vabbè, ho risposto alla tua domanda.
nella Bibbia si trova Gomer, hai risposto, cioè in Ezechiele 38.
Ecco,
Ma
quindi
cosa fa la Germania? Qual è il suo
guida
ruolo?
tutte le sue schiere. Le schiere sono l'Italia, la Francia,
Ah.
sono l'Austria, perché Daniele 7 e Apocalisse 17 ti dicono che l'Anticristo guiderà un gruppo di 10 nazioni che sono chiamate corna. Però sia Daniele 7:20 in avanti, sia Apocalisse 17, 12 a 14, gli dice che le corna sono 10 re, 10 corna sono 10 re, o nazioni, o governi, o democrazie, come, o dittature, come vuoi chiamarle. Ecco, e Gomer è una di queste, cioè, infatti è la guida. Poi dice anche Togarma e quelli che la seguono. Togarma sarebbe la Turchia, che era la leader dell'impero ottomano, e la Turchia è la guida delle nazioni intorno, quindi io direi la Siria, tutte queste nazioni lì intorno, l'Algeria, insomma così, no? Insomma, applicando queste profezie alla politica attuale, la Germania è la nazione guida dell'Europa, come appunto dice qua nel Ezechiele 38, il Gomer con le sue schiere.
Significa che la Germania guiderà l'Europa in qualche guerra? Ah
Tante guerre.
sì?
Sì, prima contro la Russia, dice la Bibbia. Le profezie dicono che la prima guerra è contro la Russia. Infatti sono già in metà in guerra. Però sto parlando di, naturalmente, Daniele 11, 21. Per i fratelli che hanno fatto il corso biblico, profetico, queste sono cose, le sanno. Per i fratelli nuovi cerchiamo di andare un po' più piano. Ecco, corso biblico gratuito lo mandiamo, fratelli nuovi, niente paura. Armatevi di umiltà e di laboriosità, non siate lazzaroni e studiate queste cose,
Amen.
va bene? Ecco, io ci ho messo tanti anni a mettere insieme queste cose, ci sono altri insegnanti meglio di me, senz'altro, ma io ci ho messo 51 anni che studio la Bibbia e la predico. E allora, quindi 448, voi potete. Allora, la Germania è la nazione guida dell'Europa, ma lo sanno tutti oggi. Infatti, fino a ieri, il mondo, vedi il mondo sovietico e l'America, e avevano terrore che la Germania si armasse. E adesso la stolta America è contenta perché dice: ah sì, farà la guerra alla Russia. Ah, come furba l'America. Non sa che le profezie dicono il contrario, che la Germania farà una guerra contro l'America guidando l'Europa, influenzandola, forse vuoi dire. ma la seconda guerra si staccherà dall'America. Lo vediamo in Daniele 11, lo abbiamo studiato questo. E allora vediamo Gomer, Germania, le sue schiere, le 10 nazioni che seguiranno il Gog di Ezechiele 38, il quale, come sappiamo e come abbiamo studiato, sarà l'anticristo. Chi è il Gog? L'anticristo. Lo sappiamo mettendo insieme diverse profezie, Apocalisse 13, Apocalisse 17, Daniele 7, Daniele 8, Daniele 2, e insomma ci vuole capire un po' il quadro. Va bene. Ed ecco che la Germania oggi, lo leggiamo in questo giornale che abbiamo letto, qual è il giornale? La Finanza sul Web, ma tanti altri giornali l'hanno detto. Ecco che la Germania sta guidando l'Europa a riarmarsi, cosa che, se avesse un po' di sale nella zucca l'America e soci, lo fermerebbero questo. Invece la stanno incoraggiando. Infatti Trump gli ha detto: dovete spendere di più per le armi, che io sono abbandono la NATO. Perché loro non sono lungimiranti, non vedono, non leggono i giornali profeticamente quello che avverrà domani, ma lo leggono quello che è avvenuto ieri. Quindi oggi la Germania fa comodo armata, però non capiscono che le profezie dicono che alla fine si rivolterà contro l'America, un po' come l'Italia che ha cominciato la guerra con la Germania e ha finito la guerra contro la Germania. Quindi l'America è felicissima, perché a tavolino apparirebbe che questo è in funzione antirusso, ma le profezie dicono altrimenti. Perché non leggi un po' le profezie, Angelina?
Sì.
Andiamo a Apocalisse. Dove? Andiamo a Apocalisse 17, leggiamo qualche stralcio. Allora, vuoi attaccare dal 12, le 10, dice... Allora, dal 14 fino al 14, aspetta. Bisogna cominciare dal verso 9 fino al 14.
Apocalisse 17, 9.
Ecco, che dice, qui sta la mente che ha sapienza. Verso 12, le 10 corna...
Le 10 corna che hai vedute sono 10 re.
Ha capito? Le corna non sono corna, sono re o nazioni, se preferisci. Quindi cerchiamo di interpretare questo, che non è solo allegoria, come ho sentito dei preti dire, non leggete l'Apocalisse che vi confondete, ma no, è che sono già confusi, l'Apocalisse non li può confondere di più. Allora, sono 10 re, 10 corna sono 10 re, cerchiamo di capire questo, che non
hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potestà come re assieme alla bestia per un'ora.
E quanto è lungo un'ora?
Non lo so, un'ora.
60 minuti?
Sì.
Ecco, però nella Bibbia profeticamente a volte la matematica cambia. Infatti se tu vuoi sapere, vai Apocalisse 13:5, ti dice quanto è lungo un'ora.
Okay.
Che a volte la Bibbia è in parabola, a volte è in allegoria.
13:5.
Quando ci sono scritture... A proposito, qui ce n'è una.
E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13:5.
Ecco, allora, qui vediamo che un'ora sono 42 mesi.
Ah, sì?
Sarebbero i 3 anni e mezzo di Daniele 9:27, che l'anticristo firma il patto per una settimana, 7 anni. A metà della settimana, 3 anni e mezzo, rompe il patto, va bene, depone l'abominazione, eccetera, eccetera. Abbiamo studiato già questo. E comincia la tribolazione. Va bene, allora qui è quando le 10 corna si uniscono e danno potere. Aspetta, leggiamolo nella Bibbia. 10 corna e 10 re si uniscono, cosa fanno? Dov'è che hai letto?
Ho letto
10
il
re?
12.
Sì, l'hai finito?
Le 10 corna che hai veduto sono 10 re.
Ecco, brava. 13.
Verso 13. Costoro hanno uno stesso pensiero.
Sai che si dice sempre pensiero unico.
Sì.
Il pensiero...
Un idolo di oggi.
Era profetizzato 2000 anni fa. Noi lo sapevamo questo, il mondo non lo sa, noi sappiamo.
Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Qual era lo slogan di Draghi? Cosa diceva Draghi agli italiani? Bisogna rinunciare all'autorità.
Ah, alla sovranità.
Alla sovranità.
Sì.
Questa è la parola d'ordine. Ma questo è il signor Draghi, signor banchiere... Questa la Bibbia ce lo dice da 2000 anni. Questi dettagli, vai a Medjugorje, non te le dicono queste cose. Era la Bibbia, alla Bibbia, alla Bibbia. Allora, costoro, verso 14.
Costoro guerreggeranno contro l'agnello.
Costoro, le 10 nazioni.
E l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e fedeli.
Capito? Quando è che vinceranno? Armageddon. Apocalisse 19:11. Armageddon. Quando è che vinceranno quelli che sono con lui, con Gesù?
Sì,
quando Armageddon. È che vinceranno contro Gog e Gomer e seguaci e anticristo e posseduti e marchiati?
Ad Armageddon.
Apocalisse 19:11. Ci siamo?
Sì, abbiamo letto Apocalisse 17 da 9 a 14.
Ok, posso prendere fiato?
Sì. Quindi vediamo che da quello che mostrano anche i segni dei tempi, la Germania si sta riarmando, sta formando un esercito che poi sarà usato prima al favore dell'America,
America.
Perché si unirà al blocco occidentale, e poi sarà usato dall'Anticristo.
Chi si unirà?
La Germania.
E c'è già.
Ah, c'è già, sì.
C'è già. Allora, in Daniele 7 vediamo che questi 10 corna re sorgeranno dalla cosiddetta, attenzione, siamo a Daniele 7,
sì,
dalla cosiddetta quarta bestia di Daniele 7, che come abbiamo studiato nel nostro corso profetico è l'Europa, la quarta bestia è Roma o Europa. Da lì qui siamo a Daniele 7. Allora, quindi le 10 nazioni si uniranno, si metteranno sotto l'autorità della bestia, cioè il Gog di Ezechiele 38, va bene? E allora formeranno il famoso nuovo ordine mondiale in contrapposizione all'ordine mondiale occidentale, ecco, cioè i BRICS, eccetera, che stanno già cominciando. Cioè, sono anni che Dio ci dice di uscire dall'Europa perché sarebbero iniziate le guerre del tempo della fine. Lo abbiamo detto questo molto prima della guerra in Ucraina, voi lo sapete. E appunto questa guerra in Ucraina credo che sia l'inizio dell'incubo. Le cose parlano di pace, pace, ma sarà incubo dopo incubo. Guarda, per esempio il nazista Zelensky è un piccolo esempio di Apocalisse 6. Chi è Zelensky e quelli come lui? Vuoi andare lì, verso 4?
Apocalisse 6?
Sì, parla di Zelensky e di quelli come lui, dei suoi soci, della CIA, Apocalisse 6, 4 devi andare.
E uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Apocalisse 6, 4.
Qual è lo slogan di Zelensky? Armi,
Sì, sì, sì.
Devo farlo felice a Zelensky invece che dormire con sua moglie, farlo dormire in un'armeria piena di bazooka e bombe. Come sarà contento.
Sì, e sta cercando di tirare dentro la guerra tante nazioni.
Sì, 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 lui, ma non è mica solo lui. Lui è quello che fa i sorrisi alla TV e va a prendere gli applausi nei parlamenti, che fa Sacchiotti gli battono le mani. Ma c'è la CIA, il Pentagono, i bideniani e diavoliani dietro di lui, che sono uguali a lui. Lui è solamente un burattino che quando non serve più al diavolo, quanto credi che può durare questo? Vai pure al terzo suggello, continua Apocalisse 6, 5 e 6.
Apocalisse 6, 5.
Sì, qui siamo al terzo suggello, e il secondo suggello è Cavallo Rosso, Zelensky e Company.
E quando ebbe aperto il terzo suggello, io udii la terza creatura vivente che diceva, vieni. E io vidi, ed ecco, un cavallo nero. E colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva, una chenice di frumento per un denaro, e tre chenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Apocalisse 6, versi 5 e 6.
Quindi uno dei motivi che il terzo suggello, cioè appunto il cavallo nero che rappresenta il capitalismo, no? Commercio mondiale, la bilancia, e dice una chenice di frumento per un denaro, tre chenici d'orzo per un denaro. Una chenice di frumento e tre di orzo praticamente era il cibo di una giornata, va bene? E noi sappiamo che, così Matteo 20, verso 2, se non mi sbaglio, Angela, Matteo 20, verso 2, credo che dice lì che un denaro era la paga di una giornata. Vedi se ho indovinato la scrittura?
Un denaro al giorno, sì.
Matteo 20, verso
2. Un denaro al giorno.
Un denaro al giorno, quindi alla paga per una giornata. Quindi praticamente qui questo cavallo nero e sono le banche, il sistema bancario, il capitalismo, il commercio, quelli che strangolano il mondo, i banchieri, e questo è il cavallo nero. Però io credo che il motivo che il cavallo nero segue il secondo, quindi il commercio segue il cavallo rosso della guerra, è perché sono i commercianti che finanziano la guerra, che la provocano e che ne traggono guadagni. Non solo i fabbricanti di armi, ma tutti questi figli del diavolo, tutta questa zizzania che vanno in giro a strangolare il mondo povero con le loro tasse. Prima vanno lì e gli forzano i prestiti. Ho letto il giornale che diceva li volevano indietro in 3 mesi. Fa, come facciamo a ridarveli in 3 mesi? Dice, non riusciamo neanche a spendere in 3 mesi. Loro volevano ridarli in alcuni anni. Dice, non siamo interessati. Non siamo interessati, non si fa il business. E poi sai, i soldi che prestano, un grande pizzo va ai politici. Allora, i politici dice, io mi incasso il mio pizzo, mio pezzo di pizzo di pizza, me lo incasso, me ne vado a scassarmi di risate di prostitute e di magnate alle Bahamas o dove così, mi licenzieranno senz'altro, mi accuseranno di corruzione, chi se ne frega, io incasso e taglio la corda. Ogni tanto finisco in prigione ma poi li tirano fuori. Insomma, è tutto una giostra che gira. Bene, allora questo, guarda, vogliamo andare alla NATO?
Sì, voglio leggerti prima un messaggio riguardo ai fratelli che escono dalle città e si spostano in montagna, nelle campagne. Sai Irma che ha fatto la preghiera all'inizio?
Dio la benedica.
Ha detto che, amati fratelli, non siamo totalmente isolati dove c'è la loro casa in campagna. Ci sono 2 o 3 case attorno a noi e poi il permesso per il porto d'arma già ce l'ho, grazie a Gesù, e anche i 3 fucili.
Uè, non si scherza con questa ragazza, eh?
Quindi loro devono pensare 10 volte prima di entrare, ma soprattutto c'è la spada di Gesù.
Certo, amen. Assolutamente. Però nonostante abbiamo Gesù, Gesù ha detto vendetevi il mantello e compratevi una spada.
Sì.
Quindi
sì.
Non è che dici c'ho Gesù e così adesso me ne vado a dormire in letargo. No, caro.
Sì.
È una cosa che aiuta molto. Se voi notate, quando nelle case mettono il servizio di sicurezza, l'allarme, cosa mettono sulla casa?
Un avviso.
Cartelli da tutte le parti. Attenzione! Mm-hmm. Vedi anche i camion che viaggiano. Questo camion è controllato col GPS.
Sì, sì, sì.
C'è il satellite che ci guarda e ti lanceranno un missile se viene a rubare. Più o meno. Insomma.
Più o meno.
Insomma, io voglio dire a Irma, cioè metti dei bei cartelli. Di andare in negozi specializzati, cartelli di latta, di metallo che la pioggia non li distrugge. Ci sono dei negozi che fanno cartellini, li abbiamo visti noi, cartelli di latta e stampano sulla latta l'avviso. Quindi dovete scrivere cani pericolosi e poi scrivete sotto anche casa di cacciatori, abbiamo visto. Casa di cacciatori, con 2 fucili incrociati lì, li abbiamo visti in giro, vero Angela?
Sì.
Ci sono.
Cioè,
perché questo qui dice, caspita, se la faccio franca col cane e col padrone, come si fa dopo se per caso si apre una finestra e mi riduce a un colabrodo?
Mm-hmm.
Uno scolapasta mi riduce. No, naturalmente il cristiano spara per... Me l'ha dato un poliziotto, mi diceva, infatti ci siamo fatti anche noi porto d'armi. Angela, indovinate chi ha fatto il porto d'armi qua?
Ma non solo io.
Angela è stata la prima che lei spara tutto.
No.
Lei prima spara, poi chiede.
No.
Cioè Calamity Jane, paragonata ad Angela, era una principiante.
Hey, cosa dici?
Porterà anche 2 pistoloni ai fianchi?
No, li tengo lì in una box.
Sì, sì,
in una scatola di ferro e neanche li tiro fuori da lì.
Sì, c'è anche Adriano qui, si è fatto il porto d'armi. Adriano, ciao.
Ciao.
Come stai?
Buongiorno. Bene.
Ecco.
Sì, anche, ultimamente anche Paul.
Anche Paul. E qui che tutti armati sono qua. Uè, l'unico sono io che... E io sparerò con la Bibbia.
Ma in realtà il vero motivo che l'abbiamo fatto è per mettere quella cosa sul cancello, così che tutti sanno che in questa casa non si può entrare così facilmente. E quello aiuta solo come un annuncio, niente altro, un annuncio.
Sì, 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 alla gente infatti rallenta la macchina e guarda, caspita,
sì.
Non si scherza qua. Qui, cioè, ma a chi ce l'ha detto, chi ce l'ha suggerito di fare?
I poliziotti.
I poliziotti.
Sì.
Perché c'era successo dei crimini vicino a casa nostra, è venuta la polizia. E noi così parlavo io con qualche fratello qui con la polizia e ho detto come fa, cosa si fa? Il polizia ci ha detto vi conviene fare il porto d'armi, il permesso di caccia. Cioè quando i ladri, perché ha detto sì, ma mica ho permesso di caccia, può sparare la gente. Dice no, non dovete sparare la gente, però potete sparare per terra. E il poliziotto ha detto non sparate in aria perché le pallotte ricascano sulla testa, sparate per terra, però un po' di fianco dalla persona.
Sì.
E lui fa proprio in caso di emergenza che stanno, potete tirare una gamba, ma ci vuole, però assicurate che sia motivo giustificato perché siete nei guai. Mm-hmm. Ha detto no, qui non programmiamo di sparare proprio a nessuno, guarda, e noi siamo contro, però permesso di caccia. Poi qui in Sud America, sai, ci sono cinghiali, ci sono zone che sono contenti se va lì a sfollare un po' di cinghiali. Infatti, Angela, pensavo di mandarti a te.
No, grazie.
Torna con qualche cinghiale.
Non sono così coraggiosa, sai.
Perché qui siamo tutti pronti a metterla allo spiedo.
Grazie, voi pronti a mangiare?
E si lavora in squadra, no?
No. È meglio che vieni con me, così mi proteggi dai cinghiali.
Ma guarda,
ma cosa pensi?
Non so se vengo io. Senti, andiamo avanti con la... Con...
Sì, sì, andiamo avanti.
Qui abbiamo un po' di strada da fare.
Sì, andiamo al Infosannio, un giornale che dice NATO. Siamo a un passo dal conflitto globale. La NATO studia i piani per l'intervento diretto in Ucraina.
Capito, c'è gente da fare, questi qua vogliono andare a ammazzare gente.
Ma è terribile questa notizia. Ma veramente ci pensano di entrare in guerra?
Qui c'è la NATO con i battelli da guerra che trasportano carri armati da una parte all'altra del fiume.
Sì.
Vuoi leggere il titolo?
Ucraina si teme il tracollo. L'extrema ratio al vaglio della NATO. Ecco le linee rosse per l'intervento diretto. 100.000 uomini pronti all'intervento se Putin coinvolge altri paesi. Si spera nell'effetto deterrenza. E oggi Macron vede
Xi Jinping della Cina.
Fermi Mosca.
Sì, Macron dice a Xi... Toglici le castagne dal fuoco, ferma Mosca, no? Così che noi facciamo la bella figura e Mosca fa brutta figura, grazie Xi Jinping, e poi ti daremo altri ordini. Xi Jinping gli ha fatto il sorrisino alla cinese ed è andato a visitare l'Ungheria dove l'hanno accolto come il salvatore del mondo.
Per Serbia, no?
Serbia e Ungheria.
Ah, anche Ungheria? Mm.
Ha fatto anche incontri con la von der Leyen, eccetera, e lei ha denti stretti, perché praticamente questo qua è venuto a fare una testa di ponte, è venuto per colonizzare l'Europa, Xi Jinping, e lui non sa più dove mettere i soldi questo qua. Cioè l'America è in bancarotta, fraudolenta, criminale, eccetera, e invece la Cina non sa più dove mettere i soldi. E allora l'hanno ricevuto col tappeto rosso, champagne pronto. Invece la von der Leyen, i denti stretti, sembravano incollati, no? Macron dice, vai a fermare Mosca. Xi Jinping fa, uè, monsieur, attacca dal tram. Insomma, il giornale dice che...
dice che se Putin coinvolge altri paesi, sono pronti a intervenire, ma anche loro stanno coinvolgendo un sacco di paesi.
Ma insomma, Putin ha invaso l'Ucraina, sì, però non è che loro vanno a studiare chi l'ha provocato questo qua.
No.
Non è che dicono che nel 2014 la CIA con i nazisti di Zelensky e con i soci hanno fatto un colpo di Stato e buttato giù il presidente che era, diciamo, un po' tra la Russia e l'Occidente, cercava di tenere le cose in equilibrio. No, non dicono questo. Non lo dicono che nel 2015 a Minsk, Bielorussia, avevano fatto il trattato di pace con la Russia, però l'America non ha voluto. Non lo dicono che nel 2022 Hanno fatto il trattato di pace firmato a Istanbul con Zelensky, però è andato quel posseduto lì, come si chiama, Johnson, inglese, ex primo ministro, gli ha detto di non fare il trattato, che arrivavano le armi inglesi. Non lo dicono questo, la Russia ha invaso, d'accordo. L'America ha invaso la Germania, d'accordo. L'Inghilterra ha invaso la Germania, d'accordo. Seconda guerra mondiale, bisogna vedere perché ha invaso la Germania. Cioè, Hitler diceva ai tedeschi, stanno invadendo la nostra nazione, diceva così. Invasori! E tutti andavano a morire per Hitler perché l'America, gli alleati, stavano invadendo la Germania. E in effetti lo stanno invadendo. Ma vai giù, vai dietro per la storia, dietro nella storia, vedi che chi ha cominciato la cosa? Hitler. Quindi Hitler moderni, la CIA, i neonazisti ucraini, sono loro che hanno preparato tutto. La Merkel e anche von der Leyen hanno detto che da anni, prima dell'invasione russa del 22, da anni si preparavano a combattere la Russia. Era tutto un piano. Non credete questi giornali qui che dicono quello che vogliono. Insomma, siamo a un passo dal conflitto globale. La NATO studia i piani per l'intervento diretto in Ucraina. Sono pazzi, perché la Russia ha già detto, guardate che useremo le atomiche. E cosa ha detto Kennedy a Khrushchev quando lui gli ha portato i missili atomici a Cuba? Kennedy fa guerra atomica. Però la Russia non lo deve fare perché la Russia, virgolette, non è democratica.
Credi che si arriverà a quel punto che la NATO... Già si dice che ci sono soldati NATO in Ucraina, ma credi che dovrà intervenire, cioè ufficialmente, e sarà una guerra molto più grande?
Che la NATO interverrà, lo vedremo. Cioè, non so cosa gli gira nella zucca quadrata tarata questi qua. Io credo che una delle cose che questa guerra mostrerà sarà che l'Occidente dovrà capire che non possono giocare a fare calcoli a tavolino e che la Russia è già di fatto la superpotenza che Putin da tempo ha cercato di farglielo capire all'Occidente. Noi siamo una superpotenza regionale. Ma no, questo non gli sta bene ai calcoli di egemonia dell'Occidente. Allora stanno forzando la mano. Il colpo di Stato a Kiev nel 14 è tutto un piano. C'era questa donna posseduta che si chiama Victoria Nuland, un'americana lì, che è una tipo Hillary Clinton, tipo così, no? È lei che ha organizzato tutto questo, con la provocazione. Questa Nuland, rappresentante americana, no? Durante il colpo di Stato del 14, lei ed altri, e lei per prima, andava in piazza a regalare i biscottini a quelli che si ribellavano, quelli che protestavano. E poi è saltato fuori che l'America ha pagato questi nazisti, li pagava $40 al giorno per protestare. Cioè ci sono degli scheletri negli armadi che sono terribili. E allora l'America, i viziati e occidentali non si sono degnati di prenderne conto, cioè che la Russia è una superpotenza. Loro ignorano, solamente perché hanno o credono di avere i dollari, gli euro, che sono tutti fallimentari perché sono in fallimento queste monete. E pensano che tutto il mondo li deve ascoltare e temere perché loro hanno i dollari, hanno gli euro. Ma non è così. Il mondo si è stancato di loro e si sono organizzati nei BRICS. E allora le sorti della guerra sembrano mostrare che l'Occidente adesso è in discesa. Hanno migliaia di sanzioni contro la Russia, hanno solo dimostrato che la Russia aumenta finanziariamente, si sviluppa, e l'Occidente, cioè le sanzioni si ritorcono contro l'Occidente. Guarda adesso, l'Occidente in fallimento, guarda l'Italia, il prezzo del gas, eccetera. E quindi l'Occidente è in discesa e in ascesa è l'Oriente, cioè Russia e Cina, eccetera. Insomma, in Occidente sembrano fare manovre militari più che altro, fanno queste manovre militari, 100.000 soldati che fanno manovre. Ma credo che lo fanno più che altro per incoraggiarsi a vicenda. Credono ai loro propri slogan, della loro propaganda, dei loro media, che sta venendo dimostrata falsa. Io credo che Macron sta facendo la voce grossa, che vuol mandare i soldati, per coprire tutte le esagerazioni, la falsa sicurezza che fino ad ora hanno cercato di ostentare. Credevano di vincere la guerra solo combattendo coi media, coi titoli di giornali, e vincevano sempre. Ma se saranno tanto stolti da veramente entrare in guerra in Ucraina, la NATO si sfalderà e mostrerà che non è unita per niente. L'Italia ha detto, Tajani, ha detto: noi non siamo in guerra con la Russia. Tajani. Schiaffo in faccia all'ubriacone Johnson, che lui se la fa di un pub all'altro. Noi non siamo in guerra con la Russia, Tajani. Sai cosa hanno risposto Bruxelles e Washington?
Cosa?
Niente.
Niente.
Ma sai cosa vuol dire?
No.
Che stanno supplicando l'Italia di fare, di mediare un compromesso. Secondo me, perché sai, qui bisogna vedere, mettere gli occhiali X, vedere cosa c'è dietro le quinte. Perché Washington e Bruxelles non hanno bombardato l'Italia? Cosa dite? Gli italiani mangiano spaghetti, silenzio. No, no. La lasciano fare all'Italia, la lasciano fare. L'Italia è la più debole di tutti e adesso sta guidando tutti. Perché? Perché hanno cercato di fare la pace con la Russia, con la Turchia, e non hanno voluto gli occidentali. Hanno cercato di coinvolgere l'India, non funziona. Non sanno più dove andare a sbattere la testa, sti poveracci, perché ogni volta che aprono la bocca si infilano una scarpa in bocca, ne dicono in America. E adesso stanno lasciando l'Italia di vedere se riesce a... Guarda, qui c'è un articolo che è in controtendenza, ma credo che dice la verità.
Quale?
Vai al Corriere, ce l'hai il Corriere lì?
Il Corriere sì. Dice: l'Europa è debole in difesa. Il vecchio continente sarebbe in grado di allestire un sistema efficace di difesa senza appoggiarsi alla forza militare degli USA? Il Corriere.
Allora, qui praticamente vogliono diventare indipendenti, no? Perché hanno capito che se viene eletto Trump, questo rimanda tutti quanti quel paese. Cioè, non è che Trump ci capisce tanto di profezie così, però sanno che se viene Trump qui i soldi sono finiti.
Guarda, Salvatore ci ha inviato una piccola osservazione sull'esercito europeo. Ti leggo il suo messaggio. Dice: cari fratelli, l'Occidente può vincere solo nella propaganda.
Sì,
ma voi vi immaginate l'Europa attuale, un esercito formato da, permettetemi di dirlo senza offesa per nessuno, formato da effeminati, zombie ipnotizzati da TikTok, Facebook, influencer, eccetera. Questo esercito formato da questi contro la Russia, militarmente forte e preparata. La storia insegna: contro la Russia non si vince. Dio vi benedica.
Sì, ma non solo. Guarda, per esempio in Cina, così come in Occidente spingono certe tendenze, quando è arrivato Trump ha tolto dei militari tutti questi trans eccetera, perché dice innanzitutto costa un sacco di soldi di ospedalizzazione, sono sempre ammalati questi qua, si suicidano un sacco di, e non sanno neanche se sono di destra o di sinistra questi qua, e poi causa problemi di ogni tipo, ha detto Trump, li ha tolti. È arrivato Biden, no, democrazia, e li ha rimessi. In Cina, la spinta in Cina, ma anche in Russia, cioè queste nazioni spingono moltissimo la virilità dei soldati. Cioè, devi essere un vero uomo. Cioè, ci sono delle notizie così. Praticamente questi qua, ma poi li vedi anche come marciano. Se tu vai in internet e vedi una marcia dei soldati cinesi, guarda, neanche i tedeschi di Hitler si avvicinano allo spirito di corpo, la determinazione, come ce la mettono tutta. È logico che l'America ha più esperienze di guerre, di bombardamenti, eccetera. Però la Cina velocissimamente, adesso commercialmente è più o meno allo stesso livello, militarmente è ancora un po' indietro, però sta crescendo moltissimo. La flotta navale cinese adesso è molto di più, sono più superiori agli americani, che rimangono in avanti tecnologicamente, ma si sta assottigliando. Adesso i cinesi hanno inventato una tuta per i soldati, una tuta, un vestito di plastica che te lo metti, lo chiudi e il soldato diventa invisibile.
Wow, davvero?
Sì, hanno fatto dei filmati, l'hai messo sulla radio, scusa.
No, non lo so, quello che mi hai dato l'ho messo, non so se include anche questo, che non guardo quello che mi dai,
sì,
non ho tempo.
Che diventano invisibili.
Incredibile.
Ti immagini, tu sei lì in trincea e si avvicinano dei soldati invisibili con i mitra in mano.
Incredibile.
Quindi e questo la Cina sta facendo questo.
That's amazing. Unheard.
L'America, sì, dai un'occhiata sulla radio se l'hai messo, The Invisible Soldiers.
No, I don't think I did.
But then you in your barber.
Maybe.
For sure I gave it to you. Adesso Angela, Sherlock Holmes, va alla ricerca e lo metterà voi fratelli. È un filmato. Si vedono questi soldati che diventano, queste persone che diventano invisibili. Allora qui, intanto io vado avanti, va bene Angela?
Sì, sì.
Mentre tu
sì.
Cerchi. Allora qui abbiamo New York Times che dice la Russia sta conducendo degli esperimenti sulle armi nucleari tattiche e c'è qui iniziando una nuova tensione contro l'Occidente. E ci sono altri giornali, Newsweek dice lo stesso, armi nucleari tattiche russe, degli addestramenti, drills, in italiano si dice addestramenti. Allora, Putin ordina armi nucleari tattiche, addestramenti in quella direzione, in risposta alle minacce dall'Occidente. Ecco, qui ci sono diverse notizie su quello. Ha trovato Angela?
Il video l'ho trovato e l'ho appena pubblicato, sì.
Ah, brava. È meglio, come disse il re d'Inghilterra, Enrico VIII, sai cosa ha detto?
Better late
meglio
than
tardi che mai, dopo che ha sposato un'altra fila di mogli, ha detto meglio tardi che mai.
Sorry, no, l'ho trovato sì il video, me lo hai dato un paio di giorni fa.
Sì, un paio di giorni fa, sì.
Non l'ho visto prima.
Senti,
quindi la Russia sta facendo nuclear drills.
Sì, la Russia sta come risposta alle minacce, cioè alla zucca dura di Macron, che Macron dice manderemo soldati. Quindi, vedi, io credo che l'Occidente di concerto sta cercando di dare una risposta alla Russia. Quindi hanno l'alo oltranzista, che sarebbe l'Inghilterra e la Francia e l'America. E poi stanno cercando di usare l'Italia a porgere il ramoscello di olivo a Putin. Questo innanzitutto ha detto, noi non siamo in guerra con la Russia. Cosa farà la Russia? Con chi farà i trattati, i colloqui di pace? Con l'Italia. Capisci? L'Italia è dentro la NATO. Quindi poi la NATO ha denti stretti della ma, vediamo un po' se noi che siamo così democratici, così bravi, possiamo insegnare alla Russia come si fa la pace. Cioè, capito, loro sono così orgogliosi, così superbi, e quindi da una parte c'è Macron che fa finta di voler inviare i soldati, potrebbe anche inviarli, è un suicidio, che la Russia c'è una macchina da guerra che non la sta neanche usando tutta, non so se la Russia ha usato 1% degli aerei che ha, non credo, quindi è una nazione che è arrivato Hitler, gli ha fatto 27 milioni di morti. Quale nazione potrebbe resistere a una cosa così? Hitler ha perso. Quindi qui abbiamo una nazione, l'esercito migliore del mondo, i nazisti, e la Russia li vince. Dov'è che ha vinto? Li ha vinti a Stalingrado. Morivano, ma non si arrendevano. Va bene. E adesso ci vuol provare di nuovo Napoleone IV, Macron, dopo che l'altro Napoleone non c'è riuscito. Va bene, do you want to read... Andiamo alla prossima?
Sì, andiamo alla prossima. Vorrei chiederti una domanda sul rapimento.